Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla nona puntata dell'off season di Scusate il disturbo. Un doveroso ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast difatti dedicati al football americano e non. Allora, in questa puntata insieme a me Marco Santini ci sono Mauro Rizzotti, Alberto Cattù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino, Giorgio Prunotto e Giovanni Gacci. Allora, ragazzi, ci siete tutti?
Ci siamo.
Io posso fare un appello, conduttore?
Appelli.
Io volevo appellarmi a queste amiche e amici, soprattutto alle amiche che invochiamo, esatto, da 4 anni di
podcast. Dove cazzo sono le amiche?
Podcast. Che si palesassero, perché altrimenti noi ci facciamo la figura di un podcast maschilista, che non è vero, perché noi siamo per la parità di genere, per tutto, noi va bene tutto, però qui no, non vedo amiche palesarsi, per cui facciamo un po' fatica. Questo era l'appello.
Palesato. La cavalleria prima di tutto.
La cavalleria prima di tutto, e anche seconda di tutto, e anche terza.
Vabbè, prima o poi le amiche arriveranno, se i giovani che coabitano e ci aiutano in questo podcast si dessero un po' più da fare, tipo Righetti, qualche femmina arriverebbe, ma
no. Invece ieri no. È stato detto tutto il pomeriggio di lasciarle perdere, mettere da parte e far la tesi.
No,
la tesi.
Non hai capito, è al contrario di trovare una fidanzata, una minore tale che ti puoi focalizzare solo sulla tesi.
Ma
perché se no...
un'amica, non le amiche, cioè...
No, ti focalizzi, trovi una, così non devi pensare più a flirtare con le altre. È
conduttore, riprenda le redini.
Allora, questo non è un podcast di dating, quindi...
non ancora.
Ritorniamo al soggetto principale. Allora, la notizia, apriamo con la notizia del giorno, della notte, in quanto Julian Edelman, dopo essere stato terminato dai New England Patriots, che mi sa di tipo Blade Runner, quelle cose lì, per diciamo questioni fisiche ha deciso di ritirarsi dalle NFL. Julian Edelman, lo sapete tutti, è ricevitore dei New England Patriots, ma non solo, e quindi diciamo che ha avuto una carriera diciamo da ricordare, a parte tutte le presenze al Super Bowl, ha vinto un MVP anche in uno che non mi ricordo se era quello contro i Falcons o che, sempre che sia,
no, contro Rams. Quello dei c'è okay. il signor Foglio, no, giusto, quindi si può dire.
Ok, non mi ricordavo,
contro quello dei Rams comunque.
Allora, diciamo che quando si ritira un giocatore di diciamo questo calibro, nel senso tra virgolette, salta fuori l'annosa questione se poi è un giocatore meritevole della Hall of Fame o meno, e quindi direi che magari qualche minuto a parlare di lui lo potremo anche spendere. Magari puoi iniziare il rubacuori, Mattia, visto che ci ha scritto anche un articolo, così mi dicono, perché io non li leggo i suoi. Magari raccontarci qualcosa, poi a piacere qualcuno dica la sua, in modo
io
tale
comunque uno... conduttore, le posso confermare che qui presente Righetti ha scritto un articolo pubblicato su Adol ed è pure molto bello, quindi
ne siamo,
avevo una cattiveria da dire. Sto stagista, mandiamolo allora a casa, per favore, facciamo tornare i professionisti a farlo, perché non ce la faccio.
Allora Mattia, no, dai, su, esordisci.
Beh, allora Edelman, oltre che essere la mia controfigura, è chiaramente giocatore da Hall of Fame, è migliore di sempre. No, sto scherzando su tutte le robe che ho detto tranne una, e è contro il mio interesse, perché veramente lo stimo tantissimo Edelman, ma il dibattito sull'Hall of Fame non ha particolarmente senso, perché facciamone una questione numerica: nell'Hall of Fame c'è entrato circa l'1% dei giocatori che sono mai scesi in campo in NFL. Edelman è mai stato durante la sua carriera uno dei migliori giocatori NFL, un giocatore appartenente all'1%? Direi di no. Ovviamente i record ai playoff, i quasi record ai playoff, lo aiutano nella sua candidatura, però c'è anche da considerare che comunque ha avuto la fortuna, che tra virgolette anche merito, perché anche grazie a lui sono arrivati lì di arrivare ai playoff ogni anno, però a mio avviso la Hall of Fame no, Hall of Very Good sì, Hall of Fame dei Patriots indubbiamente. E poi sta questione della Hall of Fame è anche un po' rotto i maroni, devo dire, perché sembra quasi che se un giocatore non va nella Hall of Fame la sua carriera valga meno. Allora, dato che è una cosa molto selettiva e non è come quella dell'NBA che c'è entrato anche buon Vlade Divac che ha fatto solo un All-Star Game, non è che un giocatore per essere ricordato debba per forza far parte dell'Hall of Fame. Ovviamente è un privilegio, un onore e porta anche dei vantaggi economici, dato che c'hanno tipo una mezza pensione una volta entrati. Però non ha molto senso continuare a parlare di Hall of Fame ogni volta che si ritira un giocatore, anche perché qualche anno fa, 5, si è ritirato Steve Smith, che ha statistiche che sono circa il doppio di Edelman su ogni categoria rilevante, e forse potrebbe non entrarci al primo giro perché non ha vinto il Super Bowl. Edelman ha 23, e allora uno potrebbe dire, allora contano i Super Bowl. No, contano entrambi, conta sia la produzione che il Super Bowl. Edelman è una leggenda dei Patriots, ma non è una leggenda del gioco, è un giocatore che ha avuto i suoi momenti. Momenti veramente belli, perché comunque in tutti e tre i Super Bowl vinti dai Patriots nell'ultimo lustro, o giù per di lì, ha avuto un ruolo fondamentale, però non è un Hall of Famer, anche se non mi dispiacerebbe salire sul palco con lui a prendere la giacca d'oro, perché la gente ci confonde, però vabbè, questo è il mio giudizio.
Capo, posso parlare, capo?
Beh, non era previsto, però vabbè.
Capo.
Parli
io,
lei.
Vorrei innanzitutto dire che il bambino Righetti mi ha copiato almeno tre quarti del mio intervento, ma questa è colpa mia. La prossima volta quando vado a fare la merenda lo metto nel quadernone, non lo lascio all'aperto. Quindi mi prendo le mie responsabilità e va bene così. Amen. Io volevo sottolineare questa cosa. Non so dire da quando, ma ormai si ritira un giocatore, lo vedrei bene nella Hall of Fame. Alla fine la percentuale l'ha letta il bambino Mattia, i conti li avevo fatti io, ma fa niente. Cioè il numero di persone che entra nella Hall of Fame è infinitamente basso, perché parliamo di 5 giocatori all'anno. Quindi contando quanti ne giocano, contando quanti sono ritirati, voglio dire, smettiamola con questa tiritera che appena si ritira qualcuno che ha fatto qualcosa di più del suo onesto lavoro per il quale è pagato, si aprono questi discorsi di Hall of Fame che vanno avanti per giorni e giorni, e se uno la pensa in maniera diversa viene accusato delle peggiori nefandezze. Edelman è stato un grande giocatore, sì. Verrà ricordato dalla squadra nella quale ha giocato e ha giocato bene, sì, sono anche da qui d'accordo con Mattia, questo non me l'ha copiato, questo è un pensiero suo, quindi di essere onesti, se c'è un Hall of Fame dei Patriots è giusto che lui ci entri assolutamente per il contributo che ha dato alla squadra, basta. Ma non è un discorso che non ha vinto non ha giocato il Pro Bowl, non è stato il Pro o cose del genere, è stato un buon giocatore, probabilmente anche qualcosa di più di buon giocatore, però adesso anche ogni volta, voglio dire, che si ritira qualcuno di livello Edelman dobbiamo star qua a disquisire se merita o meno la Hall of Fame. Cioè, va bene così, bravo Eddie, perché noi ci chiamiamo Eddie in chat, buona nuova vita, divertiti. Ho letto dall'articolo di Mattia, cosa che non sapevo, che si diverte tantissimo su YouTube, tantissimo divertimento su YouTube, e chiudiamola qua. Ce l'abbiamo giustamente celebrato nel migliore dei modi, e va bene, grazie e arrivederci. Grazie capo.
Quindi non possiamo difendere la candidatura?
No.
No, allora mi inserisco solo su Divac, Mattia, perché lui è nella Hall of Fame del basket, che ovviamente è un po' diversa dalla Hall of Fame dell'NBA, quindi... la Hall of Fame è generale del basket, e quindi il buon Divac obiettivamente ci può stare assolutamente.
Figura di merda.
No, vai tranquillo, non succede nulla. Però io la difendevo, è la candidatura, quindi...
Ma basta. Tu lo difendi perché avrai qualcuno dei tuoi da piazzare quando si ritirerà, è tipico.
No.
Verissimo. Sappiamo, è un pochettino come la Big Pharma.
A me quello che ha colpito adesso, anche io sono d'accordo sul fatto che probabilmente l'Hall of Fame è un po' troppo, considerando chi c'è e chi è in procinto o in lizza per andarci. Ma quello che mi ha sempre colpito di Edelman, insomma, a parte diciamo la voglia che ha sempre avuto di eccellere, nonostante ovviamente lui sia, non so se Righetti l'ha notato, ma è bianco, in un mondo, in un ruolo in cui insomma ovviamente i giocatori di colore la fanno da padrone. Lui è un giocatore intelligentissimo, ma soprattutto i Patriots l'hanno usato in qualunque maniera possibile, immaginabile. Ha fatto ritornatore, ha fatto anche il defensive back in un anno in cui i Patriots avevano veramente una sequela di infortuni incredibile, e ha fatto anche quello. Quindi sicuramente è stato per Brady negli ultimi anni la risorsa principale e il migliore giocatore offensivo dopo Tom dei Patriots. Però sono d'accordo con il bambino Mattia e il direttore che forse l'Hall of Fame è un po' troppo.
Secondo me l'Hall of Fame è sicuramente troppo, però esistesse un paradiso del football tra 100 anni, una volta morti fossero lassù e ci fosse tipo Tom Brady che fa la squadra contro Peyton Manning o Joe Montana, siccome Tom Brady, quando può scegliere tra tutti i giocatori per il receiver un posto a Edelman, glielo trova.
E questa cosa è un romantico che mi sto mettendo a piangere.
Esatto, cioè, ma possiamo andare lui a fare le cose ad Ankara, così siamo un po' tutti più tranquilli. Mi sento più tranquillo col Prunotto. No, sul serio, io dico sempre, e quello non, no, per me non cambia, che sia Eli Manning o il signor Edelman o qualunque altro Hall of Famer, è stato mai Edelman uno dei migliori 3-5 del suo ruolo per anni consecutivi? Io davanti a lui negli ultimi anni, cioè negli anni dal in cui ha vinto il Super Bowl, quindi considero dal 2014 al 2019, io gliene trovo 5, gliene trovo magari 10, senza problemi, magari 15. Che sia un buon giocatore, no, non si mette in dubbio la cosa, però non è... c'era oggi il signor... sempre il signor... Colin Mucca... Colin Coward, cos'è? Il signor Vaccaro, perché possiamo fare diventare Vaccaro il signor Coward, che diceva, ma Calvin Johnson è questo, lui... Un'altra storia. Non so, a me all'Hall of Fame non ci va chi è che ha vinto di più, ci va quelli che erano il migliore nel... che uno se lo ricorda. Johnson, il Megatron, ho avuto il piacere di vederlo, per quanto non... mai dal vivo, però lo marcavano in due e comunque ha fatto ogni partita e ha fatto lo si vedeva giocare. Questo sì, lui andrà all'Hall of Fame. Si è ritirato presto, chi se ne frega. Lui è stato per 5 anni tra i migliori 5 del suo ruolo senza alcun dubbio. Edelman è stato? No. Ha un anello con scritto, ha 3 anelli di cui uno con scritto inciso il suo nome? Sì. Che questo sia abbastanza per andare all'Hall of Fame? No. E questo vale anche per Eli Manning, però questo è un PS.
C'è qualcun altro che ha voglia di dire la sua? No, chi voglia dire la sua è 3, chi voglia dire la sua è 2, 1. Ok, andiamo avanti. No, comunque Edelman era uno di quei giocatori che faceva le piccole cose, che allungavano i drive, che cioè, statisticamente no, però... Insomma, diciamo che potrei anche capire perché Brady lo potrebbe volere a fianco a sé. Comunque, passiamo all'argomento successivo, che è un po' più corposo, perché parliamo della famosa opzione del quinto anno. Cos'è l'opzione del quinto anno? È quella la possibilità che hanno le squadre, siccome quando i rookie vengono scelti al draft, che ci sarà tra 2 settimane, sì, più o meno, i contratti sono di 4 anni, quindi le squadre firmano i rookie con un contratto di 4 anni e al quinto anno hanno la possibilità di lasciarli andare, firmare un altro anno, fargli un'estensione, eccetera. C'è un articolo che il direttore ha segnalato su Over the Cap che fa vedere, adesso lo vado ad aprire, che fa vedere praticamente la situazione attuale dei giocatori, quelli che sono usciti appunto 5 anni fa, perché non solo diciamo, l'opzione del quinto anno è possibile, ma è anche in funzione dei, diciamo, risultati o delle performance che i giocatori hanno fatto. Si suddivide
tre
in diverse
anni fa, Marco.
Tre?
Sì, tre, perché tu quest'anno, entro il quarto anno, devi decidere se vuoi esercitare la fifth year. Devi deciderlo sì, entro il quarto anno.
Ah, ok, ok. Bravo lei che mi corregge.
Vale la stessa cosa per Darnold, infatti l'hanno già attivata i Panthers.
Quindi praticamente se un giocatore, diciamo, ha fatto un Pro Bowl, ne ha fatti di più, se ha giocato un certo numero di snap o di partite, quindi c'è una cifra che gli deve essere riconosciuta. Adesso non credo che sia il caso di scorrerli tutti, però diciamo che i primi che sono stati scelti e che quindi vedremo se appunto verrà utilizzata questa opzione, diciamo, a parte Darnold che avete già detto voi, la prima scelta del 2018 era stato Mayfield dei Browns e gli spetterebbero 18.858.000 dollari. Adesso, ripeto, senza scendere proprio nel dettaglio di tutti, c'è qualcuno che vedete che sarà sicuramente opzionato, qualcuno che invece gli verrà allungato il contratto o l'estensione, come è successo per Miller per i Raiders?
Ce ne sono tanti. Scorrendo questa classe, io sono rimasto un po' impressionato dalla qualità di buoni giocatori che sono usciti da questo primo giro. Ce ne sono tanti. Il più no-brainer, lasciamo perdere il quarterback, perché è Mayfield, Josh Allen, Lamar Jackson, d'accordo. Il più no-brainer sicuramente è Quentin Nelson, ma voglio dire, non credo che in questo momento nessuno possa discutere la legittimità di rinnovare, di far valere l'opzione del quinto anno per un minchia Fitzpatrick, per un Tremaine Edmonds, per un DJ Moore, per un Calvin Ridley, anche un Roquan Smith volendo ci può stare, per un Jair Alexander, un Leighton Van Der Esch si può discutere sugli infortuni, un Saquon Barkley lo stesso, infortuni finché si vuole, ma non credo sia fuori discussione che i Giants non facciano valere l'opzione. Ce ne sono un anche Denzel Ward, un Derwin James, cioè ce ne sono tanti. È stata una buona prima classe e lo stiamo dicendo 4 anni dopo.
Ah, io mi sbilancerei anche in ottima, Mauro, perché veramente vedere così tanti buoni, buonissimi o ottimi giocatori nella stessa classe al primo giro obiettivamente non è facile.
No, non è facile.
Perché hai fatto un elenco assolutamente corretto e sono tutti veramente giocatori che firmerei dopo domani, cioè c'è poco da fare. Anche lo stesso Roquan Smith, ragazzi, è stato determinante per i Bears.
Alla fine l'unico sfigato, il più sfigato è stato Josh Rosen.
E Billy Price,
che tra l'altro l'opzione l'ha anche persa quando i Miami Dolphins l'hanno tagliato. Lui è ineleggibile adesso per il quinto anno. Ha messo che qualcuno lo volesse, però.
Ma lui cos'è, un 2017?
No, Billy Price 18.
No, Josh Rosen che ha citato Mauro.
No, 18. Josh Rosen è la decima overall.
Ah, addirittura Over the Cup l'ha proprio tolto, proprio per quel discorso che faceva Mauro.
Nel momento in cui Miami lo ha tagliato,
sì, perdi la possibilità.
Ineleggibile per l'opzione del quinto anno.
Esatto, perché sì, è come se fosse diventato free agent. Esatto. La regola è, se lo vuoi tenere e non farlo diventare free agent immediatamente, chiami la quinta, chiami le fifth year option. In caso, al momento in cui lo tagli, lo rendi free agent, quindi quella cosa, la clausola sparisce.
Ma però secondo me il ragionamento da fare è diverso. Sono d'accordo con quanto ha detto l'amico del capo, che a vedere l'elenco sono tutti da firmare. Però secondo me il discorso è, cioè si muove su due piani paralleli, ma che si incontrano, come le convergenze parallele di democristiana memoria. Se io applico un'opzione per il quinto anno,
posso dire che questo Ganci mi piace di più da ospite che non da conduttore. È più dinamico.
Anche a me.
È rilassato.
Se io
ti abbiamo fatto perdere il filo.
No, non c'è problema, tanto di stupidate, quindi il filo si riprende al volo. Se io ti applico l'opzione del quinto anno, vuol dire che ti rinvio di un anno un teorico rinnovo ciccio di contratto. Sì. Al termine della 50 year option tu sei free agent, punto. Quindi
Il tag non vale.
Ok, mi tagli e mi show me the money. Se mi tagli, lo sappiamo che il tag è una cosa che va a vantaggio molto più del giocatore che non della squadra, che un giocatore si trova a prendere sempre molti più soldi di quelli che può essere la proiezione per il suo ruolo, Ema. Quindi secondo me il tag è un favore che gli fai. No, comunque vale, perché diventano uffa. Quello che volevo dire è secondo me questo il discorso. A me Cleveland Browns, prendo il primo della lista, conviene dare $18,858,000 a Baker Mayfield per un quinto anno, oppure mi conviene quest'anno parlare con il suo procuratore e dirgli guaglio, insomma, vediamo di fare qualcosa. Questo è una linea parallela. La seconda è, per quello che vedo, per come è strutturato, come diceva prima Marco, i soldi che ti devo dare, ci sono giocatori che, a prescindere da tutto, e anche se non hanno eccesso in maniera assoluta, ma hanno un costo talmente ridicolo che io, cioè, applicherei il quinto anno senza problemi. Faccio un esempio, cioè gli Steelers possono tenere per il quinto anno Terrell Edmunds a $6,700,000, secondo me niente, ma addirittura Saquon Barkley viene via sul mercato dei quinti anni a $7,000,000, non è niente, al di là dei problemi fisici non è assolutamente niente. Quindi secondo me la vera abilità sta nel cercare di capire quali quinti anni hanno un valore, perché permettono di avere un anno in più di discutere di nuovo contrattuale, o quanto invece possono essere visti male dai giocatori. Secondo me lì, e comunque signori, Josh Allen quinto anno $23,000,000, perché ha giocato è stato convocato per un Pro Bowl, $23,000,000 quinto anno. Siamo sicuri che a Bills convenga dare $23,000,000 per un giocatore che a fine di quel quinto anno è free agent, o che se lo tagli ti costerà altri $30,000,000? Non lo so, non ho risposte, ma perché credo, mi piace fare domande.
Ma credo sia Allen che il running back dei Ravens, Lamar Jackson, verranno verrà discusso il contrattone, insomma, non penso che arriveranno a questo, insomma, penso, e poi magari.
Ma anche Quentin Nelson, cioè ci sono 3-4 giocatori che si va a discutere, cioè si va sicuramente a ragionare su quello. Sono d'accordo con te, Marco, assolutamente, penso che quelli proprio si vada al tavolo, se non è adesso e dopo, ma al tavolo ci si va. Ma lo stesso Jair Alexander, cioè ci sono dei giocatori che veramente non si può pensare di non discutere, perché sono fondamentali per le squadre in cui giocano. Segnalo i bust, quella Rashad Penny osceno alla 27,
lasciando Rashad osceno Penny.
Non parlo di Mike Hughes, vergognoso, alla 30. Il più clamoroso l'ha segnalato ovviamente Mauro prima, Josh Rosen con pochi dubbi, però sono veramente pochi, sono veramente pochi.
Guarda, ne abbiamo parlato.
L'ha citato Mattia prima.
Sì. Anche sì, però voglio dire, Giorgio, togli Price, Rosen, già prendi qualche sprazzetto Hughes, cioè è comunque stata una classe notevole. E come diceva l'ospite Ganci, la decisione dipende da diversi fattori di rinnovare, eccetera. Ultimo non ultimo, anche quello degli infortuni, cioè c'è gente che in questi 3-4 anni ha visto il campo poco. Penso a Isaiah Wynn a New England, che si è perso tutta la stagione. Derwin James è uno che magari, quando è stato sano, ha fatto vedere che, signori, Isaiah Wynn non ha avuto neanche il tempo di far vedere questo, per cui ci sono più dubbi sulla cosa. Anche Vita Vea è uno che è stato infortunato spesso, però quando è stato in campo accidenti.
Ma anche Van Der Esch, stesso discorso, quando è stato in campo troppi infortuni, effettivamente ti viene il dubbio se firmarlo a lui.
La questione per rispondere alla domanda che c'era è cos'è che decidono di fare? È a quel punto che gli dici, parli col giocatore, tu che sei GM, parli col giocatore e dici guarda, Facciamo in
gli
questo
dici
modo.
Proprio così, cominci con guarda. No, perché guarda. Sto prendendo punti.
Ma no, 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 gli dici, poi gli dici look. 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 Okay. O come, come dice il presidente degli Stati Uniti, here's the deal, letteralmente, qui c'è il nostro accordo. Here is the deal.
Sì, 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 ci sono.
Ok, perfetto. Gli dici, allora, noi abbiamo tutta l'intenzione di rinnovarti. Considerato com'è la situazione del cap quest'anno, l'anno prossimo che c'è stato, il Covid, eccetera, eccetera. Per me, considerato che sei stato anche infortunato e tutto, preferiamo attivarti l'opzione. In caso, noi facciamo un'estensione a questo e tu i soldi te li prendi. O anche molto. C'è la cosa, vediamo un pochettino, soprattutto nei casi che avete citato prima, anche di quelli che sono, stavo pensando a Regno, ma lui ha giocato bene alla fine perché il Pro Bowl se l'è fatto. Ci sono casi,
secondo me un caso esemplare è Sciacquone.
Esatto, Sciacquone, soprattutto perché il fatto che sia un running back, gli dici noi sei stato infortunato un anno, lui si era rotto il ginocchio, cos'è, non mi ricordo.
L'ACL, sì.
Noi ti paghiamo 7 milioni l'anno prossimo. Se l'anno va bene, ti estendiamo perché abbiamo tutta l'intenzione di volerti a giocare qui. Se no, niente. Se no, amici come prima, le strade si dividono. E anche i casi di, sto pensando, quello di Mayfield. Per esempio, i casi di Mayfield già sono diversi perché a quel punto lo paghi e basta. Se sai che lui sarà il tuo giocatore.
Ma è inutile girarci attorno, il quarterback è un'altra storia.
Esatto. Però il caso di Quelton Nelson, secondo me, no. Perché a quel punto dici, io c'ho i soldi, ti pago. Soprattutto perché poi c'è una questione di rapporti interpersonali che cambia. Cioè, a un certo punto, ricordiamoci che il motivo per cui i Dolphins in questo momento hanno... Quante picche avete? Me lo ricordi?
Ho perso il conto.
Ecco, è il motivo perché era nato dal signor Brown, che è il left tackle dei Texans, che non aveva i soldi garantiti e se ne è voluto andare, e da lì è nata la dinastia dei Dolphins. Scusa per la dinastia, però, cioè, hai capito.
Ti perdono.
Alberto, ma ci sei o ci fai?
Non si smuta il microfono, va, guarda che parla al muro, guarda che parla al muro.
Vabbè, finché il muro risponde, vabbè.
Non funziona. Vabbè,
ha problemi.
Stacca e riattacca.
Neanche i rumori soliti.
Sì, infatti, per quello era
mancano. C'era troppo silenzio qua. Vabbè, allora se qualcun altro ha qualcos'altro da dire, bene, altrimenti scavalliamo argomento. Poi, eventualmente, Alberto, se riesce a.
Se no, Alberto. Prova entro quando meno ve l'aspettate. Va bene, in caso ci mandi un messaggio su Telegram e noi lo facciamo partire. Questo è quello che possiamo fare.
Va bene. Allora, qui adesso io faccio parlare
qui di... Qui è ora.
Sì, no, l'ospite Ganci, perché in zona Cesarini, prima di chiudere le rotative del podcast, ci ha segnalato due... notizie / memo che la NFL diciamo ha mandato alle squadre. Una in realtà è diciamo un accordo che non c'è tra la NFL e l'associazione dei giocatori riguardo i workout volontari, quindi fanno parte delle attività di in off season. Hanno cominciato i Broncos, poi mi pare sono uniti anche i Seahawks, se non sbaglio.
Controllo.
Allora, era una cosa. Comunque, praticamente c'è un po' di l'associazione dei giocatori un po' restia ad affrontare queste attività fin tanto che la situazione di pandemica è ancora, diciamo, a livelli da tenere sotto controllo. Insomma, va bene che stanno vaccinando a raffica e tutto, però comunque i casi ci sono ancora e quindi le contagio è comunque ancora possibile ed elevato, quindi questo è un argomento, così poi dopo Joe li dice tutte e due. L'altra invece è appunto un memo, una circolare, un ciclo stile che la NFL ha mandato alle squadre, praticamente si raccomanda, anche utilizzando le strutture, gli stadi o le facilities delle squadre, di vaccinare tutti i componenti della squadra, quindi i giocatori ovviamente, trainer, assistenti, allenatori, insomma, quant'altro, e credo sia anche una cosa obbligatoria. Poi magari io non ho letto tutto Giovanni, lascio a te la parola su queste due e poi gli altri a seguire commentano.
Ma le notizie sono fondamentalmente due. La prima è che non ci saranno i workout facoltativi, perché la NFLPA, l'associazione dei giocatori, ha detto assolutamente che non manda i giocatori nelle facilities, nei campi di nei luoghi di allenamento delle squadre, se prima non viene steso un protocollo per gestire questi posti. Quindi i Denver Broncos, che devono iniziare oggi o domani, non inizieranno, nel senso che nessun giocatore si presenterà al centro sportivo per svolgere questi allenamenti. Quello che chiede l'NFLPA è qualcosa sul simile a quello che c'è nel regular season, e quindi certificazione, controllo, eccetera eccetera eccetera, prima di dare il via libera ai propri iscritti per tornare nei centri di allenamento. Ricordiamo che questi workout sono facoltativi, non sono obbligatori, quindi un giocatore non ha un obbligo di partecipazione, in qualche caso però fanno bonus, cioè la partecipazione al workout facoltativo può portare qualche bonus contrattuale, quindi c'è anche questo discorso. E questo secondo me è un problema per le squadre, perché probabilmente credevano che, visto l'andamento vaccinale negli Stati Uniti eccetera eccetera eccetera, che il problema Covid fosse, non dico assolutamente passato, ma un po' in secondo piano, invece se lo ritrovano sbattuto in faccia dall'NFLPA. La seconda invece notizia è un memo che l'NFL ha inviato alle squadre, in cui obbliga tutti i non i giocatori, perché per i giocatori non c'è l'obbligo di vaccinazione finché non arriverà anche in questo caso un accordo con l'NFLPA, ma obbliga tutte le persone dello staff che sono di categoria 1 e 2, in poche parole, tutti gli allenatori, tutto il personale paramedico, tutti i fisioterapisti, per dire chi sono quelli più facili da identificare in questa categoria, a vaccinarsi entro una certa data per poter conservare la loro qualifica 1-2, quindi avere un certo movimento all'interno del campo di allenamento. Nel caso non lo facciano, vengono retrocessi a gruppo 3, che vuol dire non aver, per esempio, nessun contatto con i giocatori, non poter frequentare gli stessi ambienti dei giocatori. Questo è un obbligo a cui devono adempiere queste persone, a meno che non presentino dei certificati medici che dimostrino che non possono essere vaccinati o per motivi religiosi. Adesso vado a ripescare la frase dei motivi, perché c'è una parola in inglese che di sicuro Emanuele saprà dare un significato più consono a quello che posso dare io, perché non è solo motivi religiosi, cioè io mi appello al sacro Dio del mondo e via, no, viene usato un termine, adesso te lo vado a trovare e così tu mi dai una, ecco, no, dice solo religious, no, solo religious, scusate, credo di aver letto qualcosa di diverso, no, non so come uno può, ecco, bona fide medical, e quindi che abbia qualcosa che giustifichi, o religious ground for not doing so, Ema.
Ok, vuol dire che i pastafariani non lo potranno fare, ho capito.
Esatto!
Ti devo dire. No, fammi dire due cose.
Non mi toccare i pastafariani.
Non credo ci siano pastafariani nell'NFL, non ho mai visto nessuno giocare con
una scuola
sotto, sotto il casco.
Allora, mi permetto
di verrebbe in mente Antonio Brown, che non, però no.
No, quello... Non pronunciare, che poi il Santini solo, si cazza più del...
Bello, dai, lasciatemelo stare, non c'entra niente stavolta, su.
Ecco, no, comunque permettete di dire questo, in alcuni stati già è iniziata la fase 4 dei vaccini negli Stati Uniti, dal 19 di aprile tutti la fase 4, quindi quella aperta a tutti, cioè dai 18 anni in su, è possibile averla per tutti, quindi a quel punto diventa semplicemente quando ti prenoti si inizia, soprattutto perché l'idea del presidente americano è di avere tutti quanti pronti per il Memorial Day, che quest'anno viene di non mi ricordo da che giorno viene questa.
Independence Day ha detto.
Vuole farlo per il giorno dell'indipendenza, sì.
Lui per l'indipendenza, che, perché
vuole che il giorno dell'indipendenza da siamo... Covid. No, 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 esatto. Vuole che... lui ha detto che il giorno dell'indipendenza tutti quanti possano riunirsi, ma vuole che il 60% della copertura vaccinale arrivi per il Memorial Day. Il Memorial Day dovrebbe essere il 24.
Avete troppe feste là in quel paese.
Io sono sempre a casa. Siete sempre a casa.
Cioè, voi parlate che io lunedì di Pasquetta sono da lavorare. Io non è che ve lo voglio dire, però.
Vabbè,
lo hai appena detto.
Anch'io.
Poi, posso dirti poi che il paese in cui ho visto il maggior numero di feste è il Brasile. Quello è un'altra storia. Quello là non lavorano davvero mai. Però senza...
Vabbè, ma magari il Brasile lasciamolo stare in questo momento.
Ho capito, però dove non lavorano mai il Brasile. Quello te lo posso... Siamo sempre feste. È la festa.
Salutiamo i brasiliani.
Gioca una pallavolo sulla spiaggia.
Vabbè, ho
ed capito. È amica brasiliana. Bravo.
Sei venuto troppo tardi, se no ti presentavo le amiche brasiliane. Ti ho conosciuto troppo tardi, mi spiace.
Ah, non c'è problema, mi affido a Twitter.
No, quindi secondo me
sono obbligatori.
Non ho sentito, Marco, scusami.
Mi confermi che sono obbligatori, quindi sono obbligati a vaccinarsi
per i gruppi 1 e i gruppi 2.
Ah, ok.
Che non rientrano i giocatori.
Poi la verità sta un pochettino nel, come dire, nel non nel mezzo, no? In questo caso è proprio la verità, sta è una, quasi una copertura. I giocatori sono abbastanza, l'anno scorso la cosa di fare gli OTA a casa in qualche modo, cioè via Zoom, gli è andata bene. Dice mi alleno per i cazzi miei, non mi segue nessuno, faccio come Gronkowski che mi faccio 10 video con 10 magliette diverse e sembra che mi alleno per 10 giorni, poi me lo faccio per i fatti miei, cioè soprattutto non c'è la cosa di la prendono secondo me come scusa, onestamente, se devo dare un parere. Dice, la situazione è quella che è, vero, perché devo risultare, riprendermi il Covid, per poi me ne sto per i fatti miei. Nel frattempo ci sono tutti i vaccini, a giugno ci vediamo.
Non c'è più il professionismo di una volta, vabbè. Bene, c'è qualcun altro? Alberto è sempre disperso, immagino, perché non abbiamo ancora sentito rumori molesti, quindi...
No.
Allora, direttore, le chiedo di farmi da fonico, se cosa mi lancia la sigla. No,
perché mi lancia la sigla. Abbiamo già finito? No, è presto. Posso andare a dormire? No,
che è già finito, c'è tutto l'as disturbo.
Ma l'abbiamo già fatta la domanda, l'abbiamo già...
No. Ma ce ne fosse solo una. Non è l'invasione di settimana scorsa, ma ce ne sono 5-6.
Vabbè, vado.
Si agevola.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora.
No,
allora.
Mi scusi presentatore, ma non dovremmo fare a questo punto una nuova sigla con una nuova voce, perché sennò bene, se fa tutto facciamo tutto lo shift a questo
ma
punto.
Che cos'è contro Ezio Luzzi?
Ezio Luzzi.
L'ho capito, ma io voglio
le Ezio Luzzi. Ce l'ha registrata gratis per amicizia.
Grazie, ce l'ha fatta.
Finché è vivo lo dobbiamo tenere. Ma
che vivo, io ce li tocchi la male di fuori.
Dopo mi sembra rispettoso.
Cioè, io voglio il signor Prunotto che fa Ask Disturbo. Tutto quello che volete sapere sul football e difatti ci state chiedendo.
Non è il mio ruolo.
Allora, buoni. Allora, intanto io attivo Alessandro e Giorgio, così imparano, perché c'è una domanda di Stack. Allora, attenzione, mettete le cuffie e state concentrati. Io non so se riuscirò a leggerla correttamente, quantomeno nel modo in cui lui pensava di esporla, però ci provo. Allora, si parla sempre di giocatori, head coach oppure coordinatori di difesa dell'attacco. Ma sappiamo che lo staff di una squadra NFL ha molte altre figure a livello tecnico. Si dice e tra parentesi nota del conduttore, non so chi lo dice, chiusa parentesi, che Joe Judge stia assemblando a livello numerico, e si spera anche a livello qualitativo, il più grande coaching staff della storia, fino ad oggi, dei Giants e non solo, della NFL. Dalla mia esperienza sua di stecco, ho sempre pensato che il football americano sia uno dei pochi sport veramente di squadra. Adesso arrivo al bello. Un team vincente è come minimo un team ben allenato, e qui Catalano ringrazia, dove anche il giocatore peggiore dà il suo massimo apporto. Come la giudicate questa condotta dell'head coach dei Giants? Abbiamo dati statistici a riguardo?
Allora io prendo la parte della condotta e lascio i dati statistici.
Ma vaffanculo. Tra l'altro quanto ci hai impiegato, Stecca, a scrivere tutta sta roba? Ha preso ferie oggi?
Ah no, meno di quanto ci abbia messo io a leggerla.
Vai Ale.
Vabbè, la condotta, spero per i Giants, che ammassare così tanta quantità di allenatori e di qualità non faccia troppo casino, nel senso che va bene averne tanti, ma...
Ma quanti cose... sono?
Non lo so,
dovevi dircelo, cavolo.
Ero io i dati statistici, giusto.
io ho la filosofia della mossa di Joe Judge. Diciamo che i Giants sembravano già l'anno scorso aver fatto un progresso nella loro evoluzione. Vediamo se aver ammassato così tanti allenatori potrà continuare a farli migliorare. Obiettivamente non sono così addentro nelle cose dei Giants per dire chi hanno preso ad allenare i sesti ricevitori e soprattutto se l'hanno fatto, però male non gli fa. Il football è talmente specialistico che avere allenatori per ogni dettaglio non credo che faccia male. Adesso sentiamo le statistiche, però, che mi interessano moltissimo.
Io ho una teoria alternativa.
Grande Alberto, bravo.
Mi salva così, grandissimo Alberto. Vai avanti, parla mezz'ora, allora, ti prego.
La mia teoria è che in realtà Joe Judge li stia tutti accumulando di modo da averne abbastanza per arrivare a 32 e fare una Royal Rumble. Perché se vi ricordate, l'anno scorso era uscita la notizia che non so se Judge si era picchiato direttamente con Dave Colombo, l'offensive line coach, o c'era stata una rissa all'interno dello staff dell'offensive line, insomma, diciamo che gli piace muovere le mani in quel coaching staff lì. E se, mi piace pensare che per temprare i suoi allenatori faccia una Royal Rumble e tipo restano solo quelli migliori a muovere le mani, non so, questa è la mia teoria che necessita ancora di verifica empirica.
Stecco ha scritto 25 in chat, non so perché.
Come?
Stecco in chat ha scritto 25.
Ma non so qual è la media.
Due, da me.
Sì, ma uno è Jason Garrett, cioè uno è Jason Garrett, non è tipo il coach d'entusiasmo, è l'offensive coordinator, ha un ruolo serio oltre che applaudire, perciò non
sì,
so
ma
se...
Jason Garrett è uno che se fanno la Royal Lambo gli spazza via tutti, è sopravvissuto a Jerry Jones, questo
è il re misterio del nostro tempo.
Comunque è ovvio che auguriamo ai Giants e Stecco tutta la felicità di questo mondo.
Io non ho sentito i dati statistici.
E 25 maningiato Stecco. Comunque cercavo, ovviamente non mi ero preparato, quindi cercavo su Google e comparivano sempre Judge aggiunge un altro allenatore, e quindi effettivamente è vero, ci sono 32 articoli dove dice che aggiunge un allenatore, quindi Judge, se sono 25 aggiunge, vuol dire che ne ha già licenziati 6.
Poi vuoi mettere quanto bene suona Judge aggiunge?
Che poi voglio dire, a me stupisce solo una cosa, che voi fini conoscitori di questo sport non abbiate citato la famosa filosofia a cui si sta così ispirando Joe Judge, che è la famosa filosofia Dorelli.
Aggiunge un coach a tavola.
Esatto.
Ok. Beh, ma stavo comunque... pensando, non è che vuole fare un pochettino come alcune squadre italiane che hanno 40 giocatori e 30 dirigenti? No.
Sai, non c'è un salary cap sui assistenti, per cui...
magari è quello, magari vogliono fare come i Broncos, che volevano mettere al posto del wide receiver come quarterback il loro coaching assistant.
Ma magari lo scopo è quello che diceva Stecco, cioè assemblare il più grande staff, coaching staff nella storia dell'universo conosciuto e oltre.
Una banda, ma praticamente, suonano poi.
Il media guide cartaceo dei Giants per la prima volta sarà in due volumi. Ci sarà
HLZ.
Si spese a 9 euro alla settimana.
Stecco merita una risposta seria, però, quindi devo dire che a me viene in mente
troppo amore.
Cleveland del 95, quegli anni lì, dove Belichick, giovane, aveva messo su per l'epoca un gruppo, uno staff veramente nutrito, tra l'altro poi di allenatori che sono diventati fenomeni, anche general manager dei Chiefs e dei Falcons, quindi insomma, veramente un bel team. Ci può stare, perché effettivamente il gioco si sta specializzando sempre di più, se riesci poi a tenere le redini, perché poi il discorso è quello, deve essere bravo lui a impostare bene il lavoro, evitare che ci sia troppo casino, però da quelli poi magari ti riesce a creare i vari assistenti o coordinatori per il futuro, quindi io non la vedo male, sarà che ai Bengals ce ne sono sempre quattro gatti. No. Vederne tanti mi fa figo, secondo me.
Io faccio un riferimento invece alla storia, Giorgio, leggendo qualcosa in questi giorni, c'era il buon Bud Grant che ai tempi della Canadian Football League, siamo negli anni 50, dovette pregare la dirigenza di comprargli il secondo assistente allenatore, quindi siamo ben lontani dai 25 attuali e l'evoluzione del football ovviamente anche in questo, perché da pregare la dirigenza per averne due, e non erano i Bengals, Giorgio, quindi certo. Non erano loro, siamo arrivati ad aggiungerne a caso
25. Paul Brown,
Paul Brown è stato il primo ad averli oggettivamente, a creare il ruolo pagando per la prima volta di coordinatori.
Sì, ma è chiaro che la tendenza è recente, quella dell'allargamento delle cose, come diceva Giorgio, con la specializzazione, la differenziazione dei ruoli e tutto quanto, è una cosa abbastanza recente. Io ricordo che Shula nella Perfect Season nel 72 i Dolphins avevano un coaching staff di 6 persone.
No, fra l'altro c'è un allenatore ogni 2 giocatori, e io adesso non so come sarà la sideline durante una partita alla domenica, anche il boot sopra ci sarà, cioè, sarà divertente, interessante vedere poi anche il giorno della partita, perché poi a qualcuno bisognerà dare la colpa quando succede qualcosa, no? Quindi,
ma ho una domanda, uno di questi 25 sa giocare come quarterback?
Daniel Jones è assistente allenatore.
Ah, è per non pagare, non pagare il FIAR option l'anno prossimo. Ho capito.
Una ne pensano e 100 ne fanno.
Jason Garrett nasce QB.
Sì, che ha fatto
partire. Sono intercambiabili.
Sono passati un po' di anni. Avevi ancora i capelli colorati, te.
Ma lancia meglio di Jackson. Dimmi, comunque, Ale.
Se ne licenzia uno a giornata, restano in 8 a fine anno, quindi direi che va benissimo come media.
Esatto. Allora c'è.
Scusi, capo. Dica. Postazione Twitter, big news che secondo me interrompe il nostro programma e ci porta ad ampliare una certa discussione. I Buccaneers hanno rifirmato Ross Cockrell.
Ah, cioè, scusi, direttore Devo.
Chi?
Io chiudo, saluto. Domani mattina la riunione la facciamo solo su questo. E domani sera edizione speciale. Va bene.
Okay.
Allora cambiamo argomento. Questa volta Riccardo ci chiede: cosa manca ai Raiders per essere una squadra da playoff? L'anno scorso si sono visti lampi di speranza come il ministro, mentre sull'off-season forse, bisogna calare un velo pietoso. Allora, oggi non ci sono tifosi dei Raiders.
Un leggero velo di sarcasmo.
No, non essendoci tifosi dei Raiders oggi, io farei rispondere Mattia, che so che ci tiene, e poi anche Alberto, così parla.
Sì, beh, di tifo mio amico i Raiders, perciò è una squadra che ho preso in simpatia e che mi piace parlarne, perché è una squadra ben strutturata, una squadra gestita bene, è una squadra che nel 2016 con la 14ª scelta assoluta ha preso Carl Joseph, safety, ha fatto i suoi 4 anni a Oakland ai tempi, niente 50-year option, è stato scaricato, l'hanno preso i Browns per un anno, si è fatto il suo annetto a Cleveland, sono andati ai playoff, bella squadra, non gli hanno rinnovato il contratto e adesso è tornato ai Raiders, un safety che ha ammesso di avere problemi a coprire i ricevitori perché non c'è la velocità adatta per starci dietro. Ok, probabilmente lo useranno come mezzo linebacker, strong safety contro le corse, però ok, hanno cambiato magari i coaching staff e adesso Joseph rientra nei loro piani, ma questo secondo me può anche essere visto come l'essenza di questi Raiders, dei Fanta Raiders di Mayo che Gruden, due cazzari assoluti che sostanzialmente in 3 anni non hanno fatto niente se non 2 collassi epici, una trade che, di cui parliamo ancora, che magari hanno anche vinto, salvo poi usare una delle scelte per un running back, che poi sono andati a prenderci un altro running back dietro a 7 milioni all'anno per usarlo come ricevitore. Perciò sì, non è che bisogna stendere un
velettoso. Non male che quello del tifoso è amico tuo, cioè pensa se era tuo, se ci stava sulle balle, cosa?
No, pensa se fosse la mia crush quel tifoso lì, lascia stare. In ogni caso, sostanzialmente manca coerenza e boh, secondo me questo è, diciamo, il reminder più grosso di sempre che un conto è essere qua a fare i cazzoni, parlare di football, divertirsi, fare gli analisti, fare mock draft, fare quello che vuoi, ma scriverlo su un computer davanti a una TV o dietro un computer con le cuffie. Un conto è essere un general manager, perché essenzialmente questi 3 anni qua dei Raiders sono stati un incubo in cui l'unico, diciamo, raggio di sole è stato Derek Carr, che si è preso sulla testa una quantità di merda che neanche Gianni Morandi, quando girava la leggenda che era coprofago, ne prendeva così tanta. Perciò, sinceramente, una squadra che mette in discussione i quarterback, che deve sempre dimostrare qualcosa, che è l'unico, ma veramente l'unico, che poveretto ce la mette, è una squadra senza direzione che ha altri quanti 7 anni di contratto con l'allenatore che hanno pagato solo 100 milioni di dollari. Perciò sì, cosa manca ai Raiders per essere una squadra da playoff? Tutto questo dietro una squadra, ovvero un front office e boh, un presidente. No, non vorrei fare battute sulla sua faccia perché sarebbe cattivo.
Sono contento.
Adesso... Ma io non ho capito una cosa in tutto questo epitaffio. Ma un mezzo linebacker è line o backer?
Eh beh, è la stessa domanda. Il cane, quando gli metti, vuoi mettergli i pantaloni, come glieli metti? Nelle zampe di dietro o a metà? O a metà delle gambe?
A quelle dietro, perché c'è il culo, i pantaloni vanno dove va il culo, non dove va le gambe.
Ma dipende dalla tua definizione, scusami.
Te li metti per coprire il culo e le parti intime, perché poi te li metti anche corti i pantaloni, ti metti le mutande per coprire le parti intime, perciò devi mettere le zampe dietro perché è lì dove c'è la cavità anale.
Quindi un linebacker è semplicemente un backer, giusto?
Sì, per perché teoria.
Ok, l'importante era capirlo.
Ok, Alberto, vuoi aggiungere anche tu gioia per
aggiungere il carico? No, dai, provo a...
Non abbiamo ancora parlato del Rumba Stadium, così giusto.
Vabbè, hanno un bello stadio i Raiders, questo va detto. Insomma, partiamo dalle cose positive. In realtà non concordo con Mattia sul fatto che Derek Carr è l'unico raggio di sole. Secondo me Gruden ha allenato il suo lato del campo molto bene. Il problema è che tutto il resto è stato un disastro epocale. Oltre al running back, nella scelta di Khalil Mack, ci metto dentro anche gli altri 2 giocatori che sembrano destinati ad entrare dei bust totali, ma anche se entrano buoni giocatori non tolgono il fatto che la strategia che c'è dietro è stata cervellotica, e forse più antiquata in realtà che cervellotica. E l'altro discorso che aggiungo a quello che ha detto Mattia, purtroppo sempre in negativo per gli amici tifosi di Raiders, il rilascio poi diventato trade di Rodney Hudson, nel senso che a me sembra che i giocatori di personalità vengano cacciati dai Raiders. È stato così per Khalil Mack, sembra essere stato così per Hudson, che comunque è un super leader al di là di essere uno dei centri più forti degli ultimi 20 anni. e davvero sembra una squadra senza direzione. Tra l'altro una squadra che a livello tecnico secondo me era più vicina ai playoff l'anno scorso di quanto possa esserlo quest'anno, e che in più l'altro, cioè, diciamo che il limite di Gruden è tutto quello che non riguarda quello che ha allenato lui, ovvero la scelta di Mayock, che alla fine è stata una scelta sua, la scelta di Gunter prima e poi anche di Gus Bradley ora, che sono tutto tranne che due allenatori all'avanguardia o due allenatori da cui ti puoi aspettare di elevare il materiale a disposizione. Se in più drafti male, quindi non hai nemmeno giocatori che possono elevare il coaching staff, ti trovi nella situazione in cui sono adesso, in una division tra l'altro che sta diventando sempre più competitiva.
Bene, io vi saluto.
Buon martedì anche a te, Marco Santini.
Va bene, questa qua la chiudo qui perché non ho voglia di sentire altri commenti. Allora passiamo alla domanda che ci fa Pasquale, alla quale intanto comincia a rispondere Mauro. Prendendo spunto dall'ultima puntata di The Bootleg, sul concetto di attitude, è ipotizzabile pensare a un meccanismo che non dia ai rookie tutti quei soldi subito rischiando di farli bruciare? Prevedere dei compensi, seppur minimi, al college non aiuterebbe i prospetti a gestirsi meglio, oltre ad aiutare le squadre NFL già chi può essere un bust o meno, ricavando diciamo, questa informazione, queste impressioni da certi comportamenti?
Ma tutti quei soldi quali?
Non è specificato.
Vorrei evidenziare, mi corre l'obbligo di evidenziare che il meccanismo che non dia ai rookie tutti quei soldi subito rischiando di farli bruciare, frega un tubo a nessuno, che non dia ai rookie tutti quei soldi subito è stato implementato dopo che tale Bradford Sam ha portato a casa un osceno pacco di milioni per in una carriera che lo ha visto fare forse due stagioni sano.
Lui è stato pagato
decenti.
È stato pagato $4,500 per yard lanciata.
Esatto. Dopo quell'affarone, chiaramente l'ha fatto Sam Bradford. Dopo quell'affarone sono cambiate le regole e la NFL ha introdotto un meccanismo di compensi fissi, cioè di scaletory wedge per i rookies, che prevede che chi viene scelto al primo giro prende X soldi, contratto di X anni fino alla X posizione, eccetera. Per cui è tutto già scritto. L'era in cui i rookie prendevano tutti quei soldi cheat è finita. In questo momento i rookie prendono dei compensi in linea con quelle che sono le aspettative, con quello che può essere un rookie. Voglio dire, se pensiamo ai soldi che girano in altri sport, prendi il calcio per ragazzi della stessa età dei rookie che giocano nelle prime squadre, eccetera, quelli sono i soldi che girano e se si bruciano loro, si bruciano anche gli altri. Cioè, il meccanismo è già stato implementato, insomma, il correttivo è già stato fatto. Prevedere dei compensi seppur minimi al college mi scappa da ridere, vorrebbe significare la distruzione del meccanismo più ipocrita dello sport americano, che tanto caro sta agli americani, per cui no, è totalmente impossibile e irrealizzabile. Ma su questo lascerei la parola agli amici di The Bootleg.
Io volevo aggiungere, aggiungere, perché quello che ho da dire è veramente breve, al di là dei soldi, che è veramente complicato andare a toccare i soldi per tutta una serie di motivi, perché alla fine quando dai meno soldi c'è qualcuno che prende meno soldi, quando ne dai di più c'è qualcuno che deve sganciarne di più, è difficile. Poi anche, come diceva Mauro, ci sono questi meccanismi di ipocrisia degli americani, ipocrisia alla quale non sono vivamente disposti a fare a meno, anche se saranno costretti secondo me da qui a breve termine. Però una cosa per cui non si pensa mai è la salute mentale dei giocatori, e in particolare come togliere lo stigma attorno alla salute mentale dei giocatori in attività, fornire un sistema di supporto magari anche psicologico, semplicemente di counseling a giocatori molto giovani potrebbe fare tanto. So che a livello di mentalità non è facile, però tanti giocatori sono convinto che si brucino anche per gestire tutte queste insicurezze che derivano da prendere così tanti soldi e doverli giustificare, non solo perché sono dei bambinetti viziati che vogliono diciamo, tutto il lusso tutto subito. Secondo me la questione è più complicata.
Io aggiungo solo una cosa a quella che ha detto Alberto, che l'NFLPA tiene decine e decine di ore di lezione, usiamo questo termine, ai rookie che entrano nella NFL su come gestirsi in tutti i sensi, e non solo economicamente, ma anche in generale come persone, come giocatori in questo nuovo mondo, proprio per rimarcare quanto detto da Alberto.
Con tanto di sessioni tenute anche da ex giocatori che hanno fatto cazzate, che insegnano: guardate che io ho fatto questa cazzata, vedete di evitarla.
Sì, credo che la domanda venga dalla storia che abbiamo raccontato del tackle preso dai Titans, che tecnicamente si è preso i soldi e se n'è andato. Questo è quello, perché la maggior parte dei soldi del rookie deal
tecnicamente arriva... si è fumato i soldi, e anche non tecnicamente, anche praticamente.
Ecco, e quindi la cosa veniva da lì. Credo che la domanda venga da quel... L'idea è che prendi 10 milioni adesso, che vi assicuro che 10 milioni nell'arco di una vita in America non durano niente, e soprattutto in questo, almeno per questo momento, cioè ti compri la casa, sì, vivi bene, sì, però magari tra 30 anni non li hai più, soprattutto perché devi saperli investire, c'è l'inflazione, c'è tutto, eccetera, eccetera. E quindi la cosa mi va lì. Un giocatore NFL si prende sono 10 milioni, Barro ha preso 40 milioni, non dico che non ci camperà, ma il grosso, i veri soldi sono poi quelli che arrivano dagli sponsor, è quello che poi viene dal primo vero contratto. Poi, se sei il primo overall, non ti lamenti. Se sei la 21 overall, già ne prendi 10, ne prendi 7, 8 già a quel punto. E, perché non è che non ci vivi, però ne prendi molti di più quando diventi professionista. Quando finisci il tuo rookie deal, diventi veterano. A quel punto ne prendi molto di più. E quindi si è fumati il signor Wilson.
Beh, mi piacerebbe fare un esperimento su di me, datemi 10 milioni e vediamo.
Sì, ma devi avere 10 milioni in America col sistema americano. Vabbè, perché io pure prendo in questo momento prendo molto più di mio padre come stipendio, euro per dollaro, però non funziona uguale.
Sì, però 10 milioni sono 10 milioni.
Per carità, ma ci devi vivere adesso che hai 21 anni fino a che campi.
Beh, a parte che puoi anche trovarci un altro lavoro, nel caso. Però
sì, sono 10 milioni col cazzo che lavoro, scusami.
Ecco, vedi.
Va bene, allora no, ho capito che non mi volete dare questa opportunità. Vabbè, allora passiamo all'altra domanda che ce la fa Mick, molto breve, concisa, quelle che piacciono a noi. Che ne pensate della free agency del general manager dei Broncos, che non so chi sia? A me è piaciuta, però ovviamente tocca far rispondere Ema, che
io non so niente di Broncos.
Benissimo, allora per rispondere,
lo stesso principio avresti dovuto rispondere te a quella dei Raiders, invece hai fatto rispondere il tuo amico, quindi rispondi tu a quella
mi
dei
tocca,
Broncos.
Mi tocca, va bene. Allora, io devo ringraziare tantissimo il qui presente Alessandro Taraschi, che a gennaio, credo che fosse, quando c'era la possibilità dei Broncos di prendere un GM, perché il signor Elway ha deciso di ritirarsi, credo che sia il primo GM che si ritira, cioè dà le dimissioni per fare un avanzamento di carriera, complicato.
Aveva due lavori e ne ha mollato uno.
Però sì, è la cosa più vicina. E, ci ha scritto nella chat, sempre alle nostre chiamate, alle nostre riunioni di redazione alle 5 del mattino. E, mi ha scritto: guarda che Peyton è una gran bella presa. Ha detto: mi fido di te. E devo dire che hanno fatto abbastanza bene. È riuscito, secondo me, a creare una difesa più forte quella dell'anno scorso, considerato che l'anno scorso comunque
Riende scherzando, PFF ci dava quinti come difesa, come è possibile, però grazie. Ha praticamente riuscito a tenere Jackson, che era la strong safety, che non ti paghiamo così tanto, vedi il mercato, ma tanto sappiamo che ritorni. È riuscito a prendere, è riuscito a rifirmare Simmons, ha firmato anche per Harris, che è il defensive tackle, ha firmato secondo me a nulla per quello che vale, quindi sono contento. Ha preso anche altri giocatori, me si sta comportando molto 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 bene, e quindi ringrazio il Taraschi per averci dato tale GM.
Non avete preso anche il cornerback ex Bears, Ema?
Fuller,
fortissimo, Fuller. Fortissimo.
Il signor più pieno
ha una cifra, tra l'altro, sinceramente, a 9 milioni, molto onesta rispetto a quello che...
Sì, esatto, a 9 milioni. Vabbè, che c'era la cosa che era ex giocatore di Fangio, c'è la situazione del salary cap che è quella che è, però un one year deal, però 9 milioni per uno che sta, non mi ricordo se è stato Pro Bowl, comunque ha avuto una stagione incredibile quando giocava con Fangio.
Sì, tipo... dovrebbe aver fatto anche il Pro Bowl,
perché ha fatto 6 intercetti e ha giocato sempre bene, e quindi c'è nel sistema di Fangio e tutto, io sono molto molto contento. Voglio vedere un pochettino adesso come si comportano come si comporta il draft, però per quello, ma io non posso dire certe cose perché sono rumor, che c'è confidenza che mi hanno fatto, però io voglio vedere cosa combina con Atlanta adesso, perché ho visto, leggevo poco fa sulla chat di Telegram, che c'erano sia Patriots che Atlanta a vedere nuovamente Fields, e Broncos potrebbero salire a prendere un quarterback alla 4. Questo è quello che posso dirvi. I motivi non ve li posso dire, però posso dirvi che qua c'è il rumor.
Quindi sono che tu fai la trade con Alberto. Quello, siete due facilitatori.
Sì, questa ve la dico a microfoni tra virgolette spenti. Cioè, offline. Andiamo. Ecco. Questa parola di comunque io spero che facciano la cosa giusta, soprattutto perché se non ricordo male il signor Taraschi mi ha detto che avete preso, quanti Pro Bowl avete preso? 12 Pro Bowl avete draftato?
Oddio, numero io lo faccio dire sempre al Prunotto, perché lui è l'uomo delle statistiche. Quindi...
Scusi, signor Prunotto, lei che è tifoso Vikings?
Certo. Secondo me sì, era sicuramente 12. Ora me, ecco, li sto ripassando. Il numero
di Pro Bowler draftati dai Broncos è tipo 3, una cosa del genere. Quindi non mi dispiacerebbe avere un paio di giocatori decenti appresi al draft.
Vabbè, comunque a me sto podcast dove si parla bene dei Broncos e male dei Raiders non mi piace, ve lo dico.
No, ma adesso
sono stati prenderò le mie decisioni. Allora, se nessuno ha,
se no salignate.
Allora, se c'è qualcun altro che vuole sviolinare sui Broncos, o possiamo cambiare argomento? No, bene. Allora, siamo all'ultima domanda. Dai. Allora, ce la fa Eugenio? E i preposti alla risposta sono Mauro e Giorgio, o Giorgio e Mauro, vedete voi. Allora, questa è una domanda da fan dei Cowboys. Jerry Jones ha le funzioni di mega direttore generale, proprietario, faso tutto me, e general manager per la sua franchigia. Cosa ne pensate voi di questa situazione? Io vedrei bene, Eugenio, è molto meglio gestita una assunzione di un general manager che possa essere più competente dell'owner, perché mi sembra una gestione non molto consapevole tecnicamente e tatticamente parlando. E alla fine ringrazia il direttore, e io glieli giro, e i suoi collaboratori, quindi a tutti voi. Quindi serve un GM a Dallas o no?
Minchia,
vado io. Va. Allora,
io avrei chiuso con minchia, avrei chiuso qua. Vabbè.
Cioè, guardiamo un attimino com'è che si è arrivati lì velocemente. Lui perché vuole fare sia l'owner che il GM? Perché lui è uno che era nato non milionario, lo è diventato. Ha comprato, tra mille critiche, nell'89 i Cowboys a 150 milioni, gli davano del pazzo. In 6 anni praticamente ha vinto 3 Super Bowl. È ovvio che ti viene il delirio di onnipotenza e pensi di essere un dio, quando praticamente, per carità, ha consigliato, ma è andato a prendere una delle linee offensive più forti di tutti i tempi, scegliendo il giocatore che era stato scelto più alto, era un terzo giro, ricordiamolo. E quindi ti piglia il delirio di onnipotenza. E quindi lui dice: In sto modo decido in fretta, faccio tutto io, non ho litigi con nessuno, sono molto scattante. Sì, peccato, il mondo è cambiato, lui ha perso un po' di smalto, per dire poco, e quindi sì, secondo me gli serve. Il problema è che è talmente eccentrico e particolare che il GM con Jerry Jones l'avrebbe licenziato 10 volte, calcolando che, mi ricordo un po' di anni fa, avrà detto che se fosse stato solo owner si sarebbe licenziato da solo come GM, quindi dice tutto.
Io faccio mi concedo un piccolo uso privato del mezzo pubblico. Gegè, ci conosciamo da più di 20 anni, ma quante volte in questi 20 anni ti abbiamo detto che il Jerry Jones è il più grosso problema e la più grossa risorsa di Dallas Cowboys? Il sapiente Prunotto ha tratteggiato in un modo perfetto la parabola di Cowboys. Questo ha azzeccato la congiunzione astrale. Jimmy Johnson gli ha costruito una squadra pazzesca, ha vinto 3 Super Bowl e da allora però è stata tutta discesa. Ora, il problema, l'abbiamo sottolineato tante volte, l'ultima più volte l'anno scorso quando c'era il discorso del contratto di Prescott, lo facciamo, non lo facciamo, doveva farlo prima, sì, ma non lo capisce, ma è duro, ma è testardo, ma è orgoglioso, eccetera, eccetera. E questa è la situazione. I Cowboys non usciranno mai da questa impasse fino a quando non sarà qualcuno che sa come gestire una squadra di football a prendere in mano le redini. E non succederà, perché lo zio Jerry a questo punto ha tutto il potere della sua, chiaramente non lo cederà, chiaramente poi guida la The America's Team, ha una posizione anche abbastanza dominante all'interno degli equilibri dell'NFL e tutto quanto quello che ne vogliamo. In più adesso probabilmente una soluzione per Jones potrebbe essere quella che ha adottato Lurie a Philadelphia, un altro owner che, in quanto a dire la sua, nella gestione della franchigia ci sta mettendo delle mani, cioè prendere un general manager de facto che fa tutto quanto che gli dice lui. Per cui questo è l'unico modo in cui io credo che Jerry Jones possa concepire una figura di un general manager a Dallas. Ma d'altronde, se fa tutto quanto quello che gli dice io, perché gli dico io, perché devo prendere un altro e pagargli uno stipendio? Faccio io e sono a posto.
Altri che vogliono intervenire sui Cowboys? Bene, Eugenio, spero che abbiamo risposto alla tua domanda. Allora, le domande finiscono qui. Adesso è il momento di ricordarvi gli appuntamenti della settimana e i prossimi giorni. Quindi giovedì ci sarà online, in diretta The Bootleg, visto che casualmente abbiamo qua i due co-conduttori. Ci date un'anteprima, qualcosa di cui parlerete? Ok,
abbiamo già registrato in realtà. No. Abbiamo già registrato. Abbiamo parlato visto che la settimana scorsa abbiamo parlato del Bust, anche prendendo in realtà uno dei pochi casi dove nel 2018 ci sarà una classe bella, però abbiamo parlato di Rosen, eccetera, eccetera, e di Darnold. Questa settimana abbiamo parlato invece del draft 2011, dove c'è stata una gran bella classe. E poi ci sono stati tanti bei steal, quindi abbiamo parlato della settimana scorsa del Bust, questa settimana degli steal, rivedendo il draft 2011.
Allora, puoi spiegare cos'è un Bust e cos'è uno steal?
No, ci ascolti, scusa.
E io no.
Mi dispiace.
Vabbè, allora, another Bust and Dust. Allora, poi ci sarà...
Cazzo, ma questo era un titolo bellissimo, potevamo metterlo, non ci ho pensato. Però fai uno con gli steal che ancora sto...
Cioè, io non so niente di football, però sulle cagate sono fortissimo.
Appunto, allora, voglio il titolo dalla prossima puntata.
Appunto cosa? Allora, altra podcast verso il draft, l'altro... podcast che è molto interessante, visto che ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso il draft di fine aprile. In questa puntata si parlerà diciamo, delle varie, i ruoli che interessano di più le squadre, insomma, quelli più appetiti, ricercati, insomma, così da aiutare anche voi che seguirete, insomma, a seguirlo anche guardando appunto i bisogni delle squadre. Poi su Clubhouse, che ricordo per il momento è solo su Apple per il momento, allora alle 21:30 il Diretour, giusto?
Yes.
Si è sveglio, ok. Ci sarà una stanza dedicata al football italiano, la cui stagione è iniziata in questo weekend con la prima divisione, la seconda è quello che arriva il weekend. Ok. Ricordiamo appunto che al campionato le partite, anche la seconda divisione trasmette qualcosa in streaming?
Molto trasmetteranno, sì.
Ok. Voi dove sarete?
A casa mia, sto così bene.
Ok, questa settimana salti?
Io sono un semplice impiegato di Simen Chandler, quindi.
Ah,
sono un gioco di Simen in casa.
Casa, ho capito, Allora passiamo a venerdì. Invece ci sarà una bella puntata di Scusate il College Football, perché c'è un'intervista a Lorenzo D'Angelo, che è un ragazzo italiano che gioca nella NCAA a Coastal Carolina. Che ruolo fa?
Defensive line, mi pare.
Oh, è di belle speranze il ragazzo?
Le dura.
Ok. E invece sabato chiudiamo con Adult Classic, Massimo Foglio ci parlerà del grande truffatore della World Football League, quindi è un'altra lega che diciamo che degli anni 70, che ha cercato di combattere l'NFL, ma c'è una bella storia da sentire. Direttore, io credo che abbiamo finito, perché la scaletta
un'ora adesso... e 18 minuti, vergognatevi.
Porca, non ce la facciamo.
Diciamo 17 minuti e 40 secondi di troppo, mannaggia.
Qua bisogna tagliare. Allora, io voglio salutare chi è intervenuto oggi, quindi Mauro, Alberto, Mattia c'è ancora?
Sì. Sì, no, c'è, no. Lasciamo in pace.
No, sei stato silente nella seconda parte. Non
mi ero sfogato con i Raiders.
Grazie, ti voglio troppo bene. Allora, Sandro, Emanuele, Giorgio e il direttore Giovanni, quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in diretta, non so quanti sono quest'oggi, e quelli che ovviamente ci seguiranno in differita sulle varie piattaforme, podcast, Spotify, Messenger, Facebook, tutto quello che sto inventando. Buonanotte a tutti e preparatevi, perché per il draft ci sono grosse novità della redazione.
Ma tu chi sei?
Io? Chi sono?
Chi sono io? Ciao a tutti!
Un saluto e un ringraziamento, come dicono quelli bravi, da Marco Santini e la sua crew. On my wicked sound.